per un giudizio equanime sulla sua figura di politico. Fino ad oggi abbiamo una biografia che resta un classico, fatta bene, di Giuseppe Fiori. Abbiamo uno studio di uno storico molto documentato, di Francesco Barbagallo. E poi abbiamo dei pamphlet, dei saggi, tutti legittimi, con opinioni anche divergenti. Uno di questi lo voglio citare, non per i contenuti che, ripeto, vanno rispettati, anche quelli polemici verso Berlinguer, scritto da una grande giornalista e anche militante poi del PC, Miriam Mafai, che intitolò un suo libro in modo che noi non ci sentiamo di raccogliere, Dimenticare Berlinguer. Fra i lavori su Berlinguer io citerei anche le antologie che sono uscite in questi anni, e non a caso abbiamo invitato Pierpaolo Farina a questo nostro incontro, perché giudico il lavoro che lui ha fatto, il libro che lui ha fatto di raccolta degli scritti, dei discorsi, delle conferenze di Berlinguer, a mio parere la migliore antologia per chi vuole accostarsi al pensiero di Berlinguer. Io mi concentrerò sul Berlinguer segretario, quindi non posso parlare del Berlinguer dal 45 fino a quando diventa segretario, ma anche concentrandomi su questo periodo di 15 anni, devo procedere in modo molto drastico, con delle sintesi anche frettolose, però mi sembra che questa sede lo consenta, perché non siamo in un seminario, ma siamo in un momento di ricordo e anche di analisi e di riflessione. Nel considerare il Berlinguer segretario, considero anche i 3 anni in cui Berlinguer fu vice segretario. Lui fu eletto vice segretario al 12° congresso del PC del 69, dovuto in relazione a un ictus che aveva colpito il segretario del PC d'allora, Luigi Longo, e da quel momento Berlinguer comincia praticamente ad essere segretario. Verrà eletto ufficialmente segretario al 13° congresso nel 1972. Anticipo subito il mio giudizio. Considero Berlinguer, così come bisogna fare quando si giudica una figura politica, Berlinguer dentro alla sua storia, alla sua tradizione, al suo mondo, che fu il mondo comunista, sia mondiale e sia nazionale, come una delle figure, se non la più grande figura, di innovatore. E quando si parla di innovazione, di coraggio dell'innovazione, di Berlinguer, bisogna appunto collocarlo dentro la sua storia, la sua tradizione, che è quella comunista. La segreteria di Berlinguer va poi, a mio parere, anche questi ovviamente sono tutti giudizi su cui gli amici possono poi intervenire, va suddivisa in 2 parti, gli anni 70 e dall'80 all'84, e spiegherò il motivo. Vediamo gli anni 70. Berlinguer è il segretario del PC del dopo 68, cioè del dopo anni 60. Vuol dire un periodo di grande sviluppo, di grandi speranze e di grandi conquiste. Metto in evidenza alcuni elementi di contesto in cui Berlinguer fu segretario in quel decennio. Il primo, le grandi riforme. Si può dire che il decennio degli anni 70 del secolo scorso sia stato il più grande decennio riformista nella storia di questo paese, sul piano sociale e sul piano civile. Cito 2 fra tutte di queste riforme: lo Statuto dei Lavoratori del 1970, il nuovo diritto di famiglia del 1975, ma potremmo citare anche la creazione del Servizio Sanitario Nazionale, la legge 180 che chiude i manicomi, la legge sull'aborto, il referendum sul divorzio, ma i diritti sociali conquistati dai lavoratori sul piano contrattuale, dei diritti, eccetera. Questo è il primo elemento di contesto. Il secondo, il PC raggiunge con Berlinguer, a metà degli anni 70, il punto massimo della sua forza elettorale. Elezioni amministrative del 75 è al 33%, la Democrazia Cristiana al 35%. Nelle elezioni politiche del 76 va al 34% e la Democrazia Cristiana si riprende e va al 38%. Ma Moro, figura che, su cui ritornerò più avanti, è l'unico grande dirigente della Democrazia Cristiana che capisce quello che sta succedendo con quelle elezioni e dice: siamo davanti per la prima volta a due vincitori, e all'assemblea dei parlamentari della DC dice: l'avvenire, sappiate, non è più interamente nelle nostre mani, dobbiamo pensare a qualcosa di nuovo. Il terzo elemento di quegli anni che metto in evidenza, collegato a questa avanzata del PC e della sinistra e a tutto il complesso di processo di rinnovamento che si mette in moto dagli anni 60, è che si scatena l'inferno. È il decennio del terrorismo rosso e nero e delle stragi. Dalla strage di Piazza Fontana, non a caso nel 69, a quella di Peteano, a Piazza della Loggia, all'Italicus, alla stazione, all'orrendo delitto della stazione di Bologna. Per chi vuole farsi un'idea del clima in cui si faceva politica in quegli anni, soprattutto i giovani di oggi che pensano che fosse facile fare politica in quegli anni, si legge il libro della Benedetta Tobasi, dove si parla della strage di Brescia, ma in realtà si fa una rappresentazione degli anni 70 all'insegna proprio della violenza. Io vorrei isolare un anno solo di questi per dire come si faceva politica. Isoliamo il 1978, che è anche l'anno dell'assassinio di Moro e della sua scorta. Il 78 si chiude con un totale di 2.725 attentati, più di 7 al giorno. 38 assassinati fra giornalisti, magistrati, manager, lavoratori, poliziotti, carabinieri, 407 feriti. In più ci sono i delitti di mafia. Ecco, così si faceva politica e facevano politica in quegli anni. Ecco, se questi sono gli elementi di contesto, quali sono i passaggi qualificanti che caratterizzano le scelte del PC di Berlinguer? Beh, al di sopra di tutto, prima di dirne tre di questi passaggi, io metto la lotta al terrorismo. Il PC di Berlinguer è intransigente nella lotta contro il terrorismo rosso e nero e contro ogni forma di estremismo che offriva il fianco alle violenze. È intransigente nella difesa della democrazia, delle istituzioni, è insomma il partito di Guido Rossa come battaglia contro il terrorismo, ma anche di Pio La Torre come battaglia contro le mafie. Quali sono i tre momenti, a mio parere, più alti della sua elaborazione? Il primo è l'austerità, parola che non è stata inventata in questi anni né dall'Europa né dalla Merkel, ma è una parola che nasce proprio in quegli anni. Berlinguer, nel parlare della sua concezione dell'austerità, fa significativamente due convegni, uno rivolto agli operai, che vuol dire il mondo del lavoro, e uno rivolto agli intellettuali, che vuol dire il contributo che chiede alla cultura per, questo è l'obiettivo, per dare un senso e uno scopo ad una necessità, dice Berlinguer, obbligata, ma per costruire un progetto che giustifichi l'austerità. E mette in evidenza i tre pilastri su cui deve reggersi un'austerità necessaria e obbligata. Il primo, Berlinguer dice, è finito il primato dell'Occidente. Stanno emergendo tutti i continenti, soprattutto quelli che l'Occidente ha sempre tenuto sotto il tallone. E qui si incontra con il rapporto di Brandt nord e sud e con tutta un'elaborazione di altre forze della sinistra europea. Secondo principio guida, la giustizia sociale. Non ci può essere austerità senza giustizia sociale. E io qui apro una parentesi rapida, ma la chiudo subito, su un evento che ha caratterizzato gli ultimi tempi della vita di Berlinguer in modo polemico, il famoso decreto sulla scala mobile. Perché Berlinguer si impegna a fondo contro questo decreto? Intanto per un motivo istituzionale, perché tradotto in decreto impediva una discussione parlamentare, una possibilità ovviamente anche di modificarlo, ma soprattutto per un motivo di giustizia sociale, perché negli stessi giorni in cui il governo Craxi fa questo decreto, esce il libro bianco del ministro Visentini delle Finanze dove denuncia la voragine e la vergogna e lo scandalo dell'evasione fiscale. E Berlinguer insiste proprio su questo punto dell'equità come necessità poi per chiedere anche ai lavoratori di fare la loro parte. Infine il terzo pilastro è la qualità dello sviluppo, cioè insiste molto Berlinguer che l'austerità deve servire come leva per cambiare un modello che non regge più nel mondo proprio perché si va globalizzando. Secondo momento alto di Berlinguer, il discorso che fa a Mosca il 3 novembre del 1977, in un momento simbolico nella tradizione comunista che è Mosca, in un momento simbolico della storia del comunismo mondiale che è il 60° della rivoluzione d'ottobre, Berlinguer pronuncia la famosa frase che la democrazia è un valore universale. È una dichiarazione che ovviamente avevano già fatto molto tempo prima altri partiti della sinistra, ed è un merito che gli va riconosciuto, a cominciare dal Partito Socialista Italiano, ma per il PC era una grande novità, perché finiva con quell'affermazione la doppiezza vera del PC di Togliatti, che non riguardava tanto il mantenimento della via democratica al socialismo in Italia, che su questo non ebbe mai dubbi e scarti. Anzi, il PC fu un protagonista della costruzione della democrazia in Italia, ma riguardava la solidarietà o il considerare quei paesi dell'est come paesi non interessati allo sviluppo della democrazia, cioè del pluralismo e delle libertà. Finiva davvero con questa dichiarazione Berlinguer inizia l'elaborazione di quella poi che avrebbe preso tanti nomi, terza via, eurocomunismo, poi lo strappo con Mosca dopo le vicende polacche, ma soprattutto la scelta netta che fa dell'Europa e anche l'accettazione della NATO, quindi la fuoriuscita da un'idea che i blocchi andassero scardinati ma andassero invece superati entrambi. E l'elezione di Altiero Spinelli, uno dei grandi fondatori del Movimento Federalista Europeo, nelle liste del PC al Parlamento Europeo, sigla proprio questa svolta di Berlinguer. E da quel momento diventa anche l'uomo riconosciuto da altri grandi leader della sinistra europea, Brandt, Palm, Kreisky, Mitterrand. C'è un episodio significativo che io voglio ricordare di Berlinguer, sempre su questo piano concettuale. 1970 è il centenario della nascita di Lenin. Nel materiale che il PC prepara, una parte dei suoi collaboratori inseriscono una relazione famosa che fece Togliatti al primo convegno degli studi gramsciani del 1958. Berlinguer la esclude come materiale da far circolare. Come si intitolava quella relazione? Si intitolava Il leninismo nel pensiero e nell'azione di Gramsci. Berlinguer non vuole più che Gramsci sia messo sotto tutela e vuole valorizzare proprio la matrice originale della storia del PC. E l'ultimo elemento è lo scambio di lettere tra Berlinguer e il vescovo di Ivrea, Monsignor Luigi Bettazzi, che io indico come uno dei momenti alti dell'elaborazione. In questo scambio di lettere, ovviamente Monsignor Bettazzi non è il nostro Monsignor Luigi Negri, ma era un vescovo molto aperto e molto disponibile a un dialogo vero, non mistificato, con una forza altrettanto disponibile. Berlinguer è pignolo nel definire il tipo di Stato per cui si batte il PC. E dice: vogliamo uno Stato laico, democratico, pluralista, che non sia né teista, né antiteista, né anti-ateista. Quindi uno Stato libero e laico, con la libertà per tutti i culti di religione e tutte. Questi sono, diciamo, per gli anni 70. L'altro grande periodo che voglio affrontare è quello dell'80-84. Perché lo separo, perché a mio parere gli anni 70, con la grande strategia che li caratterizza, che è quella che passò sotto il nome del compromesso storico e della solidarietà nazionale, sono ancora figli della elaborazione togliattiana. La vera innovazione, la vera novità che Berlinguer introduce, lo introduce alla fine proprio dell'esperienza della solidarietà nazionale. Qual è il contesto degli anni Ottanta? Reagan e la Thatcher e il liberismo oramai sono attivi sul piano internazionale. Sul piano nazionale è appunto presente un protagonismo nuovo di un nuovo PSI di Craxi. C'è la volontà della DC di abbandonare la costruzione della terza fase. Due sono i temi che caratterizzano questi quattro ultimi anni della vita di Berlinguer, che vanno tenuti molto insieme: rinnovamento della politica e questione morale. Sul rinnovamento della politica, anche qui mi permetto una sintesi molto molto sbrigativa. Noi abbiamo, dopo il fascismo e dopo la resistenza, abbiamo la fondazione di quella che Pietro Scoppola ha chiamato nel suo bel libro la Repubblica dei Partiti. Protagonisti De Gasperi, Togliatti, Nenni, La Malfa. Verso la fine degli anni 70, con la fine del tentativo del compromesso storico che voleva significare lo sblocco di una situazione che si protraeva per decenni con un partito fuori pregiudizialmente dall'area di governo e un altro partito stabile invece a governare, con la fine degli anni 70 l'assassinio di Moro e quindi il venir meno del protagonista di quella stagione di dialogo con Berlinguer significa la fine di quel sistema della Repubblica dei Partiti. Lo capiscono entrambi, sia Moro che Berlinguer, e possiamo dire che entrambi risulteranno sconfitti da un tentativo di riformare quel sistema. E quindi la morte di Moro, la fine della solidarietà nazionale, significa proprio l'inizio della fine di quella fase della Repubblica, a cui avrebbe dovuto seguire una nuova fase, la Repubblica delle istituzioni, con i partiti rinnovati al servizio della costruzione di nuove istituzioni per tutti. E Berlinguer lavora per rinnovare una politica che aveva fallito come politica soprattutto di intesa fra i vertici dei partiti e si rivolge da una parte alla società civile, a quello che di nuovo e di positivo c'è, quindi attenzione ai giovani, ai movimenti pacifisti, ai movimenti femminili, i temi del nuovo sviluppo, però fa anche attenzione a quella cattiva modernizzazione che sta corrompendo la società. E qui c'è la questione morale. E qui c'è il tema che ha reso famoso, nello stesso tempo amato, ma anche odiato Berlinguer. Io voglio leggere una citazione insolita su questo tema del rapporto morale-politica, che ricavo non da uno scienziato della politica, né da un filosofo politico, né da un politico, ma da un poeta. E anche da uno considerato un moralista, Giacomo Leopardi, che nello Zibaldone al riguardo scrive: la morale è una scienza astratta se è separata dalla politica. La pratica della morale dipende dalla natura delle istituzioni sociali e dal governo della nazione. La morale è una scienza morta se la politica non cospira con lei e non la fa regnare nella nazione. Parlate di morale quanto volete a un popolo mal governato e vi accorgerete che la morale è una frase vuota perché è la politica che la fa diventare un fatto. E quindi il tema posto benissimo, che aveva ben chiaro Berlinguer, del rapporto fra etica e politica. Pierpaolo Farina nella sua antologia fa una cosa che al riguardo della questione morale molto corretta e molto giusta. Tutti pensano che la questione morale nasca dall'intervista di Berlinguer che gli fa Scalfari nel 1981. Dal libro di Pierpaolo vedrete invece che comincia dall'inizio. Cioè uno dei temi che accompagna sempre Berlinguer, il rapporto tra etica e politica. Però io al riguardo voglio fare un paio di citazioni da questa intervista di Scalfari, perché rinnovo la memoria a chi non l'avesse presente, l'impostazione che dà Berlinguer. La prima è questa: i partiti hanno degenerato, e questa è l'origine dei malanni dell'Italia. I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela, scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile zero. Gestiscono interessi più disparati, più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti. Scalfari dice: ma com'è che la gente non si ribella? Com'è che tutto sommato un sistema che ha consenso? E Berlinguer risponde: molti italiani lo sanno benissimo il mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, dei favoritismi, delle discriminazioni, ma gran parte di loro vive sotto ricatto. Hanno ricevuto vantaggi, magari dovuti, ma ottenuti solo attraverso i canali dei partiti e delle loro correnti, o sperano di riceverne o temono di non riceverne più. Vuole una conferma di quanto dico? Confronti il voto degli italiani che danno le elezioni politiche e quello che danno nei referendum. Nei referendum sono cittadini liberi. E infine una parte che prendo proprio dall'ultimo congresso che fa Berlinguer, dove ci sono delle frasi che io ho riletto e che non avevo così presente nella loro attualità. È un congresso del 1983 e Berlinguer, quando arriva sulla questione morale, dice: occorre il risanamento dello Stato e una riforma del funzionamento delle istituzioni pubbliche che sono esigenze ormai indifferibili. Siamo noi che avanziamo le proposte più decisamente innovative, come quelle del superamento del bicameralismo, dell'efficienza dei poteri dell'esecutivo, della composizione, della stessa formazione dei governi, di uno sviluppo razionale, eccetera, eccetera. Affrontare la questione morale è una condizione ineliminabile per poter proporre e fare accettare una politica severa e di risanamento finanziario, ma ciò implica innanzitutto correttezza e onestà dal vertice alla base di tutta la vita pubblica. Ha detto Norberto Bobbio che la prima riforma istituzionale consiste nel non rubare, ma la questione morale si è aperta in Italia proprio per questo. E qui dice una cosa che poi purtroppo si è avverata. Questo è lo stato di cose da cambiare per evitare una rivolta che sta maturando contro tutti i partiti, che ne colpirebbe la funzione essenziale e legittima e che porterebbe perciò a pericoli per il regime democratico. La conseguenza che si impone è dunque quella di introdurre dei correttivi in questo sistema imperante e oramai diffusamente corrotto. Berlinguer non aveva un'idea di una via giudiziaria alla soluzione della questione morale. Aveva ben chiaro che il controllo e la repressione penale sono un baluardo estremo ma anche limitato, perché la magistratura affronta fatti specifici e giustamente persegue responsabilità individuali. Berlinguer denuncia un'altra cosa, denuncia la corruzione nella sua funzione sistemica e quindi ha bisogno della politica. E qui è la politica che ha fallito. Berlinguer è isolato su questo tema, rispetto agli altri partiti, ma anche dentro il suo partito. Ed è isolato non solo nel gruppo dirigente, è isolato anche in grandi regioni dove il PC ha un grande consenso, fra queste anche l'Emilia Romagna. E chi di noi è qui presente ed è stato dirigente del PC in quegli anni sa che anche Ferrara ha avuto un gruppo dirigente del PC che non era certo berlingueriano. Quindi un Berlinguer molto isolato. L'avversario di questa linea fu, come tutti sappiamo, Giorgio Napolitano. Io lo cito perché Giorgio Napolitano nella storia della segreteria di Berlinguer ha svolto una funzione molto importante e molto qualificante lungo tutto l'intero decennio degli anni 70. Molto stimato da Berlinguer e reciprocamente collaboratori. Ma quando si arriva su questo tema, Napolitano si erge a oppositore. Purtroppo non fu un'opposizione molto trasparente, perché il rito anche allora non era la trasparenza del PC, grande limite nella vita politica di quegli anni. Però anche qui c'è un fatto che voglio dire molto significativo. Napolitano, l'intervista a Scalfari esce il 28 luglio del 1981. Napolitano risponde a questa intervista approfittando di un'occasione, l'anniversario della morte di Togliatti del 21 agosto, poche settimane dopo. E la cosa che mi ha sempre impressionato è che Napolitano utilizza nel polemizzare con Berlinguer proprio una figura che secondo me il Berlinguer di quegli anni stava superando, perché il Berlinguer degli anni Ottanta va oltre il togliattismo, come ho cercato di argomentare, e si apre verso una stagione di prospettiva di una sinistra senz'altro nuova. Concludo con questa ultima considerazione sullo stile del politico Berlinguer. Nel clima del rampantismo degli anni Ottanta, Berlinguer ci appare decisamente controcorrente, quasi a disagio. Si presenta fino all'ultimo, come abbiamo sentito anche nell'intervista, timido, schivo, mai demagogico, magari invece pedagogico. Chi legge l'antologia di Pierpaolo si rende conto che i suoi discorsi, le sue conferenze, le sue relazioni hanno sempre un piglio formativo, pedagogico. Non ricorre mai alle armi del disprezzo, ma neanche all'uso strumentale vergognoso come fanno certi politici di oggi e come ha fatto Grillo con il testo classico di Primo Levi. È un uomo quindi che si presenta con uno stampo, con una modalità di comportamento di grande levatura. Contiene il libro di Pierpaolo Farina anche una parte dedicata a quello che hanno detto su Berlinguer. Anche questa è molto ricca. Io magari per Paolo avrei aggiunto anche il bellissimo articolo della Natalia Ginsburg, della Francesca Sanvitale, di Enzo Biagi, che sono testimonianze importanti, però quello che c'è nell'antologia è significativo. Io voglio leggervi solo quella di Bobbio, che non a caso voglio citare perché Bobbio, sappiamo tutti, che non è mai stato comunista ed è stato un grande liberale che ha avuto ragione nel dibattito con i comunisti fin dalla metà degli anni 50, di cui abbiamo parlato anche qui. Caratteristica fondamentale di Enrico Berlinguer è stata quella di non avere i tratti negativi che contraddistinguono tanta parte della classe politica italiana. Penso alla vanità, all'esibizionismo, all'arroganza, al desiderio di primeggiare che purtroppo fanno parte del mestiere e della professione del politico. Ecco, in questo Berlinguer era diverso e per questo suscitava un senso di ammirazione che io condivido. È stato un uomo di grande coerenza, intransigente nelle sue idee in cui credeva, insomma un uomo di grande serietà morale e politica e non privo di coraggio. E qui c'è una frase che detta da Bobbio vale oro. Non sono mai stato d'accordo con coloro che hanno criticato Berlinguer quando venne a Torino per parlare agli operai durante il lungo sciopero alla Fiat. Fece quello che doveva fare, che riteneva fosse il suo dovere di leader del partito che alla classe operaia faceva riferimento. E anche questo è ovviamente un riconoscimento di serietà. Concludo dicendo che, ma almeno personalmente, io non provo nessuna nostalgia nei confronti delle singole scelte politiche di Berlinguer, perché queste sono condizionate dal suo tempo. Dico però che provo molta nostalgia per il modo come lui ha esercitato la funzione pubblica di politico e anche per il modo serio, coraggioso e rigoroso e morale con cui è stato un dirigente della sinistra italiana ed europea.
Grazie Fiorenzo. Do ora la parola per il